L'avversario dell'etica del discorso, come abbiamo visto in Apel, è lo scettico, che egli confuta sulla base della contraddizione performativa. Questo è, come dire, il punto di partenza dell'etica del discorso. Dussel, invece, come abbiamo già detto numerose volte, e ritiene invece che il punto di partenza dell'etica della liberazione è invece il cinismo. Dunque è proprio è questo il problema che ora dobbiamo affrontare, e perché bisogna fronteggiare il cinico, mentre per Apel anzitutto bisogna confrontarsi con lo scettico. Naturalmente in seguito Apel, anche su suggerimento delle osservazioni di Habermas e anche di Dusser, si occuperà anche del cinico, ma dopo aver confutato lo scettico. Dusser, allo stesso modo, ritiene che il punto di partenza è il cinico, e poi c'è spazio per la confutazione dello scetticismo. Naturalmente bisogna anche tenere presente che questa questione dell'atteggiamento cinico e del cinismo naturalmente non è nuova nella storia del pensiero. Già nel mondo antico il cinico era presente naturalmente. Dunque essa è una figura fondamentale, con la quale già si confrontò la filosofia antica. Naturalmente Apel e Dusser ritiene che anche questa figura del cinismo è totalmente cambiata rispetto al mondo antico, e per cui essa costituisce l'avversario vero e proprio dell'etica della comunicazione. Ora qui non possiamo fare la storia del cinismo, ma naturalmente essa è una delle, appunto, di quelle scuole filosofiche che hanno avuto uno sviluppo già nel mondo antico. Il termine cinico da che cosa deriva? O dal Cynos Arge, cioè l'edificio ateniese che fu la prima sede della scuola, o dalla parola greca kion, che vuol dire cane, no? Che è il soprannome di Diogene, che è stato l'esponente più importante. Infatti i cinici vivevano come da randaggi, come cane randaggi, vivevano quindi, come dire, in una vita del tutto, come dire, indifferente, soprattutto ai bisogni e alle passioni. Ed erano rigorosissimi dal punto di vista morale. La scuola cinica, dopo un periodo di splendore e anche poi di declino, ebbe una ripresa, soprattutto quando c'è stata in alcune epoche storiche la corruzione del potere imperiale, soprattutto a Roma. E perciò essi si appellarono alla libertà interiore, e quindi anche all'austerità nei costumi. Il termine cinico però è usato oggi come dire, nel senso negativo, cioè sta ad indicare chi ostenta sprezzo e indifferenza verso l'ideale della società in cui vive, e spesso vede con sarcasmo le mode dominanti e anche tutte le liturgie del potere nelle società contemporanee. e vede tutto ciò in modo disincantato, perché egli nutre molta sfiducia negli umani e nelle loro organizzazioni. E il cinismo in qualche modo è anche, come dire, aperto ad attitudini nichilistiche. L'interesse per la scuola fu, in quella antica, fu prevalentemente etico, no? E naturalmente il concetto di virtù tipico del mondo antico assume un significato diverso per il cinismo, cioè indica una vita secondo natura, indica una vita autosufficiente, che appunto vive in assoluta indipendenza dal mondo esterno. È come vive in modo autarchico, perché egli vuole avere il controllo su di sé e sul mondo che lo circonda. Dunque, il più importante di questi, soprattutto per la sua eccentricità e disobbedienza alle regole sociali, era Diogene Laerzio, il quale scrisse numerose satire contro la dissolutezza e la corruzione dei costumi del suo tempo. E poi c'è Iparchia, Menippo di Gadara e molti altri. Alcuni aspetti del cinismo influenzarono anche lo stoicismo. Il cinismo dunque proponeva una presunta modo di vita autarchico ed autonomo. E quali erano i concetti fondamentali? Intende il cinismo contrastare le grandi illusioni dell'umanità, ovvero la ricerca della ricchezza, del potere, della fama, del piacere. Il cinico invece ricerca la felicità nel senso che vuole vivere in accordo con la natura. Egli esaltano appunto l'atteggiamento autarchico, autosufficiente, vive dei mezzi che bastano, che gli bastano, non ha bisogno di altro. Autosufficienza, quindi autocontrollo di sé, autosufficienza rispetto alle cose del mondo. E questo è molto importante. E quindi lo scopo della vita consiste nel raggiungere, come i greci dicono, l'eudaimonia, cioè la lucidità mentale per liberarsi dall'ignoranza e dai pregiudizi. E quindi questo si può raggiungere attraverso l'armonia con la natura. E quindi l'autarchia e l'eudaimonia sono importanti. E come si raggiunge questo, eudaimonia e autarchia? È attraverso l'ascesi. Come abbiamo detto, però, già allora essi disprezzavano e facevano critiche, ironie e si prendevano gioco della società in cui vivevano perché essi dicevano che le regole della vita collettiva, le loro istituzioni, i loro costumi, le loro convenzioni erano soprattutto apparenti, esteriori, contraddittorie rispetto al vero senso della vita, come lo intendeva il cinismo. Bene, come abbiamo detto, però, questo atteggiamento di disprezzo per i valori dominanti, per la cultura del tempo, per il modo di organizzazione sociale, per i costumi basati sull'apparenza e quindi sulla dissolutezza, sulla corruzione, eccetera. Ecco, una parte di questo concetto, oltre ad un atteggiamento positivo, eudaimonia, autarchia, eccetera, sono pervenuti anche nel mondo contemporaneo, però più gli aspetti negativi, questo è molto importante. Noi, infatti, oggi, quando diciamo sei cinico, intendiamo proprio riferirci a questi elementi, no? negativi di cui abbiamo detto. Ma poi negativi per chi? Perché questo è il problema, no? Il cinico dice che noi diciamo che questi sono elementi negativi del cinismo. In realtà il cinico ritiene negativi tutte queste caratteristiche della società in cui viviamo e in cui essi vissero nel mondo antico. Bene, ora, fatta questa rapida premessa riguardo a questo uso del termine, vediamo come Dussel, insomma, no? Si confronta col cinico che egli ritiene appunto il vero avversario della liberazione. E egli appunto sostiene che, a differenza dello scettico che entra nell'argomentazione e quindi afferma l'altro, altrimenti si contraddirebbe con la contraddizione performativa, non è vero. Il cinico, al contrario, nega l'altro e non entra nell'argomentazione. Quindi lo scettico entra e afferma l'altro con cui discute, il cinico non entra e nega l'altro. Ecco le prime due grandi differenze. Si tratta perciò di una posizione pratica di negazione dell'altro, che lo fa, e lo fa esplicitamente. Egli perciò si rifiuta di entrare in rapporto con l'altro. E perciò egli nega ogni incontro con l'altro. E quindi perciò ogni argomentazione con l'altro. Egli lo rifiuta. E mentre, come abbiamo detto, no? Esso è atteggiamento fondamentale dello scettico, che invece afferma l'altro ed entra in comunicazione con lui, no? Ma ciò, come dire, ma ciò implica anche che egli possa essere confutato, e difatti viene confutato nella contraddizione performativa. Naturalmente questa negazione dell'altro che il cinico adotta fin dall'inizio nega quel faccia a faccia che è la posizione etica fondamentale, e che è l'incontro con l'altro, che è appunto importante, ed è come dire, l'incipit dell'etica, no? Il faccia a faccia viene invece negato dal cinico, osserva Dussel, perché l'altro è in realtà uno strumento rispetto ai suoi progetti, un mezzo per un fine, una cosa rispetto ai suoi fini, ai fini del cinico. Quindi l'altro è negato perché non solo è negato nel faccia a faccia, ma è negato perché egli è ritenuto un oggetto, un mezzo per i suoi fini. Per quali fini? Non per una ragione argomentativa, ma per una ragione strategica, ovvero per una ragione cinica. Vediamo in che cosa consiste. Non che il cinico non ragioni, tutt'altro, ma egli usa non una ragione argomentativa, ma una ragione strategica. L'altro è un mezzo per la sua strategia, la strategia che vuole perseguire ben determinati fini. E quindi c'è una ragione cinica, allora, come vedremo. La ragione strategica, d'altra parte, è una ragione che usa i mezzi per un fine, no? E qual è il fine del cinico? Ecco, Dussel lo smaschera con chiarezza. La ragione strategica che mette in campo il cinico, che nega l'altro, nega il faccia a faccia, non entra nell'incontro con l'altro, non intende perciò discutere con lui, ma lo rifiuta, no? Ne fa volentieri a meno, lo nega, perché esso è un mezzo. Qual è il fine? Il potere. Il dominio, il predominio. Il cinico ha una sua ben precisa finalità, conseguire il potere, il predominio sull'altro. Quindi qui è esattamente l'opposto, no? Di uno dei presupposti di ogni comunicazione, la simmetria. Qui invece siamo nel piano dell'assoluta asimmetricità. perché il cinico vuole dominare l'altro, predominare su di lui, aver potere su di lui. E di che tipo di potere? Beh, Husserl non ha difficoltà a specificarlo. Potere anzitutto, ovvero, è economico, politico, militare, potere educativo, perché il potere si manifesta come predominio sull'altro che viene negato dal cinico nelle sue molteplici forme e dimensioni, come potere politico, come potere economico, come potere militare, come potere educativo. Il potere, il predominio. Quindi ha una sua logica, una sua ben precisa ragione. E questa è una ragione strategica, che è esattamente agli antipodi di ogni ragione argomentativa. Non è vero. Il potere, qui non si tratta appunto della dignità di una persona, di affermazione della dignità di una persona, come nel caso della ragione argomentativa, dove appunto vige la simmetria, no? Quando anche essa è ben lungi, come abbiamo detto, da essere stata raggiunta, no? No? Ma è una semplice volontà autoreferenziale quella del cinico. Ecco, questo è. Non è quindi un potere che riguarda l'affermazione della dignità dell'altro, ma un potere che è una volontà autoreferenziale nel cinico. È, come gli dice Husserl, una totalizzazione totalitaria della totalità. Queste sono le sue parole, è una totalizzazione totalitaria della totalità, è un potere totalitario che pervade ogni rapporto con l'altro, il quale è negato perché non c'è rapporto, l'altro è escluso, come dire, no? Il cinico ne fa volentieri a meno, non ha bisogno di comunicare con lui, non ha bisogno di considerarlo nella sua dignità, egli lo nega, perché egli è soltanto un mezzo, una cosa, un oggetto su cui dominare e predominare. In modo appunto con un predominio totale in tutte le sue forme economiche, politiche, sociali, militari, educative, culturali, eccetera. Questo è molto importante. Il potere, allora, è il vero fondamento della ragione cinica. Ecco qual è il fondamento: il potere. Quindi c'è un'altra ragione, non una ragione comunicativa come quella di Apel o di Habermas, no? Ma c'è un'altra ragione qui, una ragione cinica, il cui fondamento è il potere. Una ragione, come Husserl dice, del terrore, del predominio, della sopraffazione. Ecco, questo è il punto. E questo è molto importante, che Husserl dice ha manifestato numerose volte i suoi effetti nella storia. E questo è il vero avversario dell'etica della liberazione. Occorre liberarsi da questa ragione cinica, dal potere, dal predominio del cinismo, di cui oggi, è vero, abbiamo molte manifestazioni nella società contemporanea. Dinanzi al cinico, perciò, sottolinea Husserl, non può far nulla l'etica dell'argomentazione. Cosa può fare qui l'argomentazione? Se essa è negata in linea di principio dal cinico, il quale non entra, e né gli interessa entrare, perché non vuole avere nessun rapporto con l'altro, il quale, come abbiamo detto, è negato. Quindi, il cinico non entrerà mai allora ad argomentare e quindi non accetterà mai le regole dell'argomentazione, perché egli si chiama fuori, perché il rapporto con l'altro che è negato è un rapporto in cui l'altro è ridotto a cosa, a mezzo, come abbiamo detto, no? E perché egli ha una ragione strategica. Dunque, e qual è questa ragione? E si basa sulla forza, sul potere, sul predominio. E questo è proprio il senso di... Non perché egli non ragiona, è molto lucido nel suo ragionamento. Infatti egli è il fautore, appunto, di una ragione cinica. col potere si stabilisce per mezzo della ragione strategica come strumento la morale del sistema. Questo è molto importante, no? Dice Luce. Quindi c'è una logica, c'è una ragione cinica. E perciò, dice Dussel, è necessario confrontarsi con la ragione cinica. È necessario anzitutto confrontarci e, come dire, liberarci dal cinismo. Più che affrontarlo. E qui non vale nessuna strategia argomentativa. E quindi contrapporsi al predominio di questa ragione cinica, che si esplica appunto nelle varie dimensioni della vita, a livello politico, a livello sociale, a livello educativo, a livello economico, a livello militare, eccetera, eccetera. Dunque è molto importante, no? E naturalmente qui gli esempi sono numerosi, no? Della ragione cinica, anche nel mondo contemporaneo. E non è vero. E nel libro che vi ho proposto, questo di dialogo a Dussel, no? Dussel fa molte esemplificazioni, molti riferimenti, tante attitudini ciniche nel mondo contemporaneo. Perciò bisogna aver ben chiare le trappole, come Dussel scrive, di una ragione strategica fondata sul potere e sulla ricerca del potere e del predominio, sull'uomo ridotti a cosa e a strumento. E quindi con la conseguenza che viene calpestata ogni sua dignità, ogni dignità dell'uomo. E quindi c'è, come architettonica dell'etica del discorso, anche un'architettonica dell'etica della liberazione. Quindi la liberazione può procedere dopo essersi liberati dalla ragione cinica, e quindi in definitiva dal cinico. E quindi bisogna perciò allora fare procedere, no? Con molta circospezione e anche con molta, come gli dice, no? Con molta lungimiranza per scovare le trappole in cui viene camuffata, no? La ragione cinica che mira solo al potere. E quindi bisogna descrivere come funziona questa ragione cinica, bisogna conoscere i suoi meccanismi, la sua logica, per poterla meglio affrontare e vincere, no? Perché per Dussel, come per Apel, la conclusione è identica: se non si può fondare l'etica del discorso, ogni sforzo è vano di una comunicazione intersoggettivamente valida. Parimenti per Dussel, se non si può vincere la ragione cinica, ogni efficacia dell'etica della liberazione viene messa in discussione. Ecco, questo è il problema, no? E dunque c'è tutto, quali sono questi passaggi, no? Queste modalità in cui si esplica la ragione cinica. Anzitutto bisogna tener conto di ciò che bisognerà descrivere, ciò che negherà anzitutto la ragione cinica, cioè la questione dell'altro e della prossimità, quel faccia a faccia di cui parlerei, che è il punto di partenza della ragione cinica. Faremo la distinzione tra prossimità e prossimia, no? Anzitutto è negata la prossimità. In secondo luogo bisogna descrivere le categorie necessarie che usa la ragione cinica, che considera allora l'altro come nemico, ecco, non come un interlocutore con cui confrontarsi, ma come nemico. Ecco, questo è un aspetto molto interessante anche per tanti discorsi dell'epoca contemporanea. l'altro come nemico. E quindi che va perciò annientato, dominato. E quindi che va ridotto a cosa. E poi naturalmente bisogna poi questo basandosi su che cosa? Sul fatto che l'altro è alienato, soprattutto nei suoi rapporti sociali. E di qui il grande tema dell'alienazione. E è chiaro, no? Questo è importante e mostra come appunto, come dire, il punto di partenza dell'etica della liberazione è proprio il cinismo. Questo è l'aspetto fondamentale. Perciò il processo di liberazione può iniziare solo quando si è affrontato e possibilmente vinto, no? Il cinismo. E questo è il problema, no? E di qui naturalmente il compito è preliminare. Propedeutico quasi, dell'etica della liberazione. E questo di sedursere è una responsabilità a priori, anteriore ad ogni argomentazione discorsiva, perché essa è preliminare, dopo ci sarà tempo per il discorso e per l'argomentazione, come abbiamo detto, che Dusser non nega, come all'inverso Appel non nega il cinismo, che è posteriore allo scetticismo e alla sua confutazione. Dunque questo è molto importante, no? E perciò la filosofia della liberazione deve articolarsi il rapporto all'azione e alla prassi, ecco, per sfidare il potere del cinismo, per sfidarlo e quindi per vincerlo, no? Per debellarlo e per liberare grandi masse dell'umanità che sono dominate dalla ragione civica. Occorre quindi sfidarlo. Ecco, questo è come dire, la parola che Dussel usa. No? La filosofia perciò è, come dice Dussel, allora, da questo punto di vista, è anzitutto una presa di coscienza. Prende coscienza che è del cinismo. Della sua logica, della sua ragione cinica, del cinico. Conosce, no? Come essa procede, deve conoscerla bene, per non rimanere imbrigliato, no? Perché l'abilità del cinismo è quella di imbrigliare, di camuffare le sue intenzioni, le sue finalità, che sono il potere. A volte sono troppo evidenti, ma numerose volte sono nascoste. E quindi per sfidarlo occorre conoscerlo. E anzitutto, prima di tutto, per conoscerlo occorre prenderne coscienza. La presa di coscienza è già l'inizio dell'etica. Quando si prende coscienza che il vero, come dire, avversario è il cinico, non lo scettico. Questo è il punto, no? Dunque, i fini della ragione strategica sono diversi perciò dai fini che percorre, che ha lo scettico. Perché il cinismo, insomma, funziona nel sistema, in un ben preciso mondo della vita, è un ben preciso sistema della totalità. E quindi prenderne coscienza di questo sistema per vederne i suoi meccanismi e quindi per tentare di vincere la ragione cinica è l'inizio del processo di liberazione. Dunque, e questo è molto importante. Ecco perché è necessario quindi una filosofia della liberazione, perché il mondo è pervaso, secondo Dussel, in alcune ben precise epoche storiche, dalla ragione cinica e dal suo sistema, che è la totalità totalitaria. È insomma necessaria una prassi di liberazione dagli oppressi, perché il cinema opprime l'uomo, sia economicamente che politicamente, che militarmente, che e quant'altro. Quindi una prassi di liberazione dagli oppressioni, che sono appunto, le cui dimensioni sono molto vaste, non solo dalle oppressioni economiche, anche se quella è la principale. Quindi questo non è un compito irrilevante, è un compito tutto etico, e poi politico, sociale, economico, culturale, e quindi è necessario, quindi è un'attitudine globale per rispondere a quella totalità con un'altra totalità, è visione totale. Ecco, il punto di partenza è etica, è etico. E quindi di qui il ruolo di una necessaria etica della liberazione. E quindi è necessario questa presa di coscienza, che è aggiunta una presa di coscienza etica dell'oppressione, dell'ingiustizia, della sopraffazione, della prevaricazione, della disuguaglianza, per poi appunto innestare un processo di liberazione. E quindi bisogna costruirne l'architettonica, il metodo, e anche una vera e propria fondazione, come vedremo. E questo è, come dire, è il punto di partenza. Ci sarà poi spazio in seguito, anche per l'etica del discorso. Allo stesso modo, come abbiamo già anticipato, lo stesso Apel, e voi troverete un saggio nel libro curato da me, Etica della comunicazione ed etica della liberazione, allo stesso modo con cui Apel riconoscerà, proprio alla luce di queste importanti osservazioni di Dussel, ma anche delle osservazioni di Habermas, naturalmente che il cinico svolge un ruolo fondamentale, perciò Apel, dopo aver confutato lo scettico nella fondazione ultima, si occupa anche del cinico. E lì potete leggere in quel libro curato da me come Apel confuta lo stesso cinismo. Bene, arrivederci.